Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andremo nei meandri del cinema e cercheremo chiaramente di capire un po' di più il cinema in questi paesi. Oggi si parla della Malesia o della Malaysia, poi dipende un po' uno dalla pronuncia che ha. E andiamo subito con la Malesia. Io vabbè, la chiamerò Malesia, che è costituito da lungometraggi prodotti appunto in questo paese e sono girati molti in lingua malese, mandarino, cantonese, tamile, inglese e varie lingue indigene. Questo paese produce circa 60 lungometraggi all'anno e tra i 300 e i 400 drammi televisivi e serial all'anno. Quindi è a parte la produzione interna delle singole stazioni televisive. Quindi ha una grande produzione, anche perché è un paese che alcuni dicono che si sta bene. Io seguo molti calciatori, anche italiani, che sono andati lì, tra cui Forestieri. E da poco, da qualche giorno, un altro ragazzo italiano, che non mi ricordo come si chiama, di scuola è Roma, ex Roma, è andato a giocare lì. Quindi effettivamente non si starà così tanto male, evidentemente. Comunque, ci sono 150 cinema e Cineplex in Malesia che mostrano non solo film locali, ma anche film stranieri. I produttori cinematografici stranieri sono invitati a girare in Malesia, intraprendere iniziative di coproduzione cinematografica con altri paesi, e poi ci sono dei festival come il Malaysia Film Festival, che comunque è molto interessante. Probabilmente i costi sono anche minori rispetto magari a tanti altri paesi, io penso, perché poi è chiaro che uno in produzione cerca sempre di risparmiare, no? Di risparmiare quei soldi che effettivamente potrebbero essere utili risparmiare, perché poi molti vanno a girare anche nell'est europeo per quel motivo lì, perché comunque, come si sa, come si sa, i costi sono in molti casi proibitivi, quindi se io posso risparmiare un pochino, perché no? Ovviamente ci sono svariate produzioni internazionali anche che vanno lì a girare. Il primo film della Malesia si tratta del 1933, ovviamente che è stato basato su una storia persiana di due amanti sfortunati. Si chiama Leila Majnun, il primo film del 33. Venne prodotto però a Singapore, perché poi si sono lì vicini. Il cast era tutto un gruppo operistico locale, quindi c'era questa cosa che appunto riuscivano a raccattare gente di là del teatro locale, e avevano fatto questo film del 33, il primo comunque della storia della Malaysia. Osservando il successo di questo progetto, questi due fratelli che si chiamavano Run Run e Run Mishow, spero di averlo detto bene, e furono spinti nel 1937 ad importare alcune attrezzature da Shanghai e iniziare la produzione di film malesi dal loro piccolo studio di Ampas Road a Singapore. Tuttavia, riuscirono a produrre solo 5-6 film prima dell'invasione giapponese del 1941. E qua, ragazzi, abbiamo i nostri simpatici giapponesi che arrivano, perché nel sud-est asiatico sono arrivati quasi sempre loro, a un certo punto. Ovviamente salutiamoli sempre, non si sa mai. Nel 41, quando i giapponesi occuparono la Malesia, le prime compagnie cinematografiche giapponesi trovarono la produzione cinematografica locale estremamente limitata. Il mercato espositivo era dominato da società cinesi d'oltremare, vale a dire i fratelli Shaw. I giapponesi avrebbero in seguito usato la Malesia esattamente per gli stessi scopi, ottenendo anche l'aiuto dei Show per entrare nella loro vasta rete di mostre cinematografiche del sud-est asiatico. Sebbene la Malesia non sia mai diventata un importante centro di produzione cinematografica sotto i giapponesi, era un mercato strategicamente importante per il Giappone e un avamposto conveniente per spostare film dentro e fuori dal sud-est asiatico. Quindi, la Malesia non era uno studio di registrazione, non era effettivamente un punto focale del cinema giapponese, però da un punto di vista proprio strategico era molto interessante per i giapponesi, e tra l'altro lo fecero anche con la Corea, se non mi ricordo male. Bisognerebbe andare a ripescarsi il podcast che ho parlato della Corea, del cinema in Corea. Gli studi cinematografici giapponesi hanno girato un certo numero di film a Shonan. Credo di averlo detto bene, che era il nome che avevano ribattezzato Singapore durante l'occupazione, raffigurando l'area in modo simile alla frontiera giapponese. Film come Shokiku Studios o Shouten Windows 2, Tiger of Malai e Singapore All Out Attack del 43 rappresentavano l'area come una terra esotica ricca di risorse, occupata da persone semplici ma oneste. Sicuramente non credo sta parlando dell'unità 731, credo, perché quello erano furche, erano tutto tranne che persone semplici ma oneste. Sì. Comunque, anche i film coloniali giapponesi associavano la regione al sesso, poiché molte Karayuki-san o prostitute erano state vendute ai bordelli o scelte per andare nel sud-est asiatico per guadagnare denaro intorno alla fine del secolo. Karakuki-san, che è un altro film del 37, Flowering Port del 43 e più tardi anche Warmonger erano stati tutti o meno in parte girati in esterni. Sono esempi di quanto questo sottogenere domini la rappresentazione della Malesia nel cinema giapponese. Quindi veniva visto come una terra selvaggia, cioè, perché si fanno vedere queste cose. Comunque il sottogenere era abbastanza chiaro. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i fratelli Shaw ripresero la produzione nel 1947 con un film diretto da questo Rajans, che veniva intitolato Singapore by Night. Sostenuto dalla loro catena di sale che possedevano o affittavano, il film ha goduto di una buona risposta. Questi fratelli Shaw, quindi procedettero a produrre altri film e introdussero nuovi volti, tra cui questo Kasma Boti, che era una fanciulla nata a Sumatra. Ovviamente i film dove c'era lei protagonista giravano intorno a questa ragazza che era proprio nativa del luogo, quindi ovviamente era, diciamo, azzeccata nella parte. Io poi ho visto la foto, era abbastanza azzeccata. Ovviamente ci furono altri film di questi fratelli Shaw che importarono altri registi indiani, quindi riuscirono a prendere queste persone dall'India, cioè non a rapirle, cioè a assumerle, no, perché non si sa mai che qualcuno pensi che li rapivano. Comunque la maggior parte dei film che producevano erano comunque con molte scene di canto, di danza, e che era una cosa che appunto questi registi indiani introducevano nei loro film. Però c'erano anche alcuni registi locali, quindi, che avevano imparato il mestiere e le tecniche attraverso l'esperienza e l'apprendistato. Che io, c'era questo mio amico regista che dice sempre: il regista, quando impari tutto lo puoi fare, non sarai un genio, ma comunque sai mettere le mani, basta imparare, stare su un set e imparare. Una cosa che rivediamo anche qui, che dicono che questi due registi locali avevano imparato attraverso l'apprendistato e l'esperienza, avevano imparato come far film. Oddio, magari qualcuno può dire ma però in Malesia, però intanto l'hanno appreso. Molti registi, molti espatriati negli anni 60 sono stati sostituiti da direttori locali. Il successo dello studio cinematografico dei fratelli Shaw, che era noto come Melai Film Production, incoraggiò alcuni imprenditori ad avventurarsi nella stessa attività, come nel caso della compagnia cinematografica Nusantara, fondato nel 51. Però tuttavia dipendeva fortemente da teatri indipendenti, e dopo aver raccolto una dozzina di film chiuse questa casa di produzione e ne aprirono un'altra nel 52 a Singapore, che si chiamava Rimau Film Production, che possedeva alcuni piccoli teatri attraverso la sua precedente avventura come distributore cinematografico. Il capo si chiamava O.A. Loke, quindi spero di averlo detto bene. Quindi questo signore aveva un qualche cinema piccolo che gli era stata affidato perché lui era un distributore cinematografico. Riuscì a produrre un certo numero di film e nel 55 si fuse con un'altra casa di proprietà che era a capo del milionario Loke Wanto, che era un riccone locale. La società è stata poi ribattezzata Kati Keris Film Production e vennero supportati dalla propria catena di sale in Malesia e Singapore, ovviamente, e produssero una decina di film all'anno, che non è male comunque. Durante quegli anni tutti i film erano in bianco e nero, Gli studi avevano i loro laboratori, strutture di registrazione e di montaggio. La registrazione diretta del suono è stata praticata dall'inizio, fino all'avvento degli anni 60. Poi i sistemi POT, sincronizzazione e doppiaggio sono apparsi e sono ancora in uso oggi. Le sceneggiature erano per di più basate sui racconti popolari, spettacoli teatrali e leggende di eroi o eventi storici immaginari o reali. Venne fatto nel 1956 questo film sul leggendario guerriero di Malacca, Hang Tuan, che visse durante il periodo di massimo splendore in questo sultanato che era di Melaka. Poi è stato realizzato altri film di questi eroi locali, e poi qua andò sempre più in declino. Si riprese nel 75. Il cinema locale riprese per una rinascita che ha provocato una crescita molto. Questa Seban Film fece La famiglia di Comate, che è un altro film, e fece un ottimo incasso. Gli anni 80 hanno visto numerosi cambiamenti. Uno di vitale importanza è stata la creazione di FINAS nell'81 per sviluppare e stimolare la crescita e mantenere gli standard dell'industria cinematografica con vari mezzi, compresa la fornitura di servizi di ricerca e consulenza. Quindi negli anni 80 nasce questo FINAS che serve appunto per garantire ricerche. Io ho capito anche attrezzature perché in realtà. Perché quando dicono è stimolante la crescita e mantenere gli standard dell'industria con vari mezzi, io intuisco che questo FINAS ti dava delle attrezzature anche per forza. Dagli anni 80 FINAS ha creato numerose strutture per promuovere l'industria, tra cui un sistema di linee di credito che consente ai giovani registi di testare il loro potenziale. La rinascita del settore ha anche apportato modifiche ad alcuni formati nelle produzioni locali. Quasi tutti i film sono stati realizzati a colori, alcuni utilizzando il formato scope e alcuni in formato standard. Non c'erano stipendi fissi per gli artisti legati a una certa compagnia o studio. Un'azienda può svolgere solo due delle tre funzioni: produzione, distribuzione o esposizione, per evitare un monopolio da parte di una determinata parte. I produttori potrebbero anche essere in grado di recuperare parte del loro investimento mediante la restituzione della tassa sugli spettacoli come incentivo. Un ulteriore incentivo per i locali è che sono invitati a realizzare programmi televisivi sia in formato cinematografico che in formato video. Di conseguenza, ora ci sono più di 300 compagnie cinematografiche registrate presso la FINAS. Quindi 300 compagnie all'interno di questo FINAS, quindi che serve appunto, come avevo immaginato, anche ad aiutare i giovani registi a fare pratica. Nell'89 e nel 90 sono stati prodotti oltre 20 lungometraggi, un numero che è sceso a 15 nel 95, ma ancora più dei 5 lungometraggi realizzati nell'85. A metà degli anni 2000 l'industria locale ha visto un aumento del numero di produzioni cinematografiche nazionali, da soli 7 nel 99 a 26 film nel 2009. Una crescita esponenziale, a mio avviso. L'aumento della produzione nazionale è dovuto alla nuova apertura delle sale cinematografiche e alle limitazioni alle proiezioni di film stranieri nei cinema locali. Attualmente l'industria cinematografica malese deve affrontare la concorrenza dei cinema regionali come quelli di Indonesia, Thailandia, Filippine e India. Beh, l'India è una potenza, assolutamente. Nel 2007 questo film, che si chiama Love Conquester, di Tan Chui Mui, ha vinto un Tiger Awards al Film Festival di Rotterdam. Quindi nel 2012 la FINAS ha collaborato con Skim Sabayang per consentire la proiezione di due film locali nei cinema locali ogni settimana a partire dal 24 maggio. Per risolvere il ritardo di proiezione dovuto all'industria locale, ha fatto questo accordo. Nel 2012 70 film sono messi in coda per essere proiettati in Malesia a livello nazionale. Durante la pandemia, i cinema sono stati chiusi per un massimo di un anno, a partire da marzo del 2020 a settembre del 2021. Nel 2022 la rinascita della frequentazione del cinema è stata dimostrata dall'alta influenza dei cinema, quindi si sono andati a fare il calcolo. Vabbè. Poi c'è attenzione, perché c'è. Ora io non so come trattarlo, penso che che ascolterà, spero che sono tutti adulti, c'è una sezione del cinema per adulti. Oh mio Dio, adesso, oh mio Dio, esatto, quindi fanno anche quello. All'inizio dell'industria cinematografica malese, mentre guardava film, non c'erano limiti di età e i film venivano fatti sotto rigide linee guida. Per esempio, non erano consentite scene di sesso e crimini. La classificazione dei film malesi è stata introdotta solo nel 96 per offrire ai genitori di minori la possibilità di evitare che i loro figli siano esposti a materiale inappropriato. Ci sono quattro categorie di 18 più utilizzate in Malesia, a differenza di altri paesi, che hanno utilizzato solo una classificazione per ogni età. Questi sono 18PA, 18PL, 18SG, 18SX. Tuttavia 18PA è usato raramente. Anche i film precedenti al 96 hanno molte valutazioni. Cinema non malese. I film malesi sono prodotti anche in lingua tamile e mandarino. Gli esempi includono il franchising cinematografico thriller d'azione di maggior successo dalla Thailandia, cioè Hands Up Fighters. Un film tamil malese è intitolato Jagat e ha vinto il miglior film malese nel 2016. Quindi vengono fatte anche in altre lingue, come abbiamo visto. E poi c'è il film Censorship Board of Malaysia, che credo sono quelli che si occupano della censura, è un ministero addirittura del governo. Ci sono varie classificazioni, 13 più 13, vietati minori di 18, eccetera eccetera. Ci sono un sacco di film interessanti, come festival c'è il Malaysia appunto Film Festival, che abbiamo detto prima. E andiamo più nel dettaglio col cinema tamil, quindi questo cinema tamil che abbiamo già detto prima. Il primo film in lingua tamil dovrebbe essere intorno agli anni 60 più o meno, come abbiamo visto, il primo negli anni 60, è centrato nella città di Kuala Lumpur, Penang, è limitato lì. Questa industria è rimasta relativamente piccola, con meno film prodotti. L'industria è in crescita, però deve affrontare una forte concorrenza da parte dei film tamil di Hollywood, che abbiamo visto in un precedente podcast tutte le varie definizioni del cinema indiano, perché per ogni regione indiana c'è una definizione, c'è Bollywood, c'è Hollywood, Dollywood e così via. E quindi, siccome è in lingua tamil, deve scontrarsi con la concorrenza di questa regione, che è Hollywood con la K. Quindi e ora ci spostiamo nella seconda parte, in realtà, del podcast. Andiamo in Messico, in Mexico, e non parleremo di quelli che mettono incinta le donne, poi se ne vanno in Messico, poi scappano. No, non è quello. Ovviamente si scherza, perché ascolta, stiamo scherzando, cioè, in realtà no, però se vogliamo dire, andiamo a scherzare. Comunque, in Messico ha avuto anche lì una ottima, a mio avviso, una ottima cinematografia, e risale praticamente quasi all'inizio, perché durante questo governo, questo Porfirio Diaz ha visto una dimostrazione di cortometraggi nel 1896, che è l'anno dopo rispetto ai fratelli Lumière. Questo Diaz capì ovviamente l'importanza di documentare la sua presidenza per presentare un'immagine ideale, quindi fecero tanti cortometraggi. Poi ci furono ovviamente la rivoluzione messicana del 1910, i produttori messicani di film muti colsero l'occasione di documentare i suoi leader e gli eventi. Dal 15 in poi si concentrò sul cinema narrativo, il cinema d'oro, il periodo d'oro dal 36 al 56, che ha dominato tutta l'area latinoamericana. E il Guadalajara International Film Festival, il più prestigioso film festival latinoamericano, ovviamente si tiene a Guadalajara in Messico. Roma è diventato il primo film messicano e il quarto film latinoamericano a vincere l'Oscar per il miglior film in lingua straniera. Ma andiamo con ordine. Come abbiamo detto, la prima dimostrazione di cortometraggi per mesi a questo Diaz, e gli dirà: aspetta, però è interessante sta cosa, sfruttiamo il cinema a mio vantaggio. E iniziarono ovviamente a fare cinegiornali, documentari su di lui, eccetera. La prima, diciamo, dimostrazione in realtà di cinema avvenne nel 1895, quando il cinetoscopio di Thomas Edison e poi l'invenzione del proiettore di Lumière. I messicani iniziarono a fare la fila nei cinema della capitale per vedere film internazionali muti, perché, signori, qua non siamo nel sonoro, non ci siamo ancora, il sonoro arriva dopo, come vi avevo già detto. Il cinematografo arrivò in Messico 7 mesi dopo la sua prima proiezione in Francia, portato da Claude Ferdinand, Bon Bernard e Gabriele Verey. Quest'ultimo è stato incaricato dai fratelli Lumière di diffondere il cinematografo in Messico, Venezuela, Guyana e Antille. Il Messico entrò in produzione nelle industrie del cinema muto con diversi film, ma molti dei film intorno al 1920 sono andati perduti e non erano ben documentati, purtroppo. A mio avviso, purtroppo. Diaz arrivò, quindi, e rimase talmente stupito che riconobbe appunto l'importanza di questa cosa. Nel 1906 lo si vede appunto in questa intervista, è il primo incontro assoluto tra un presidente degli Stati Uniti col Messico, quindi viene riportato questo incontro di Diaz col presidente dell'epoca americano, che non so chi fosse, però è stato documentato e fu uno dei più grandi reportage dell'epoca. È stato filmato dai fratelli Alva. Il primo film di finzione invece è stato creato su una ricostruzione del duello tra due deputati che si chiama Duello con la pistola, ovviamente. Il cinema messicano ha continuato a diventare più disponibile in tutto il paese, grazie a uomini tra cui anche Salvador Toscano. L'origine del primo cinema messicano è generalmente associata a Salvador Toscano Barragán, che introdusse il reportage filmato. Sempre lui realizzò nel 1898 il primo film del paese con una trama intitolato Don Juan Tenorio. Durante la rivoluzione messicana, Toscano registrò diversi spezzoni delle battaglie che sarebbero diventati un documentario completo nel 1950 col titolo Memorie di un messicano, giustamente, assemblato da sua figlia. Altri cortometraggi sono stati creati o influenzati dai registi francesi. Nel 1906 16 sale cinematografiche aprirono le loro porte per accogliere la popolare del cinema a Città del Messico. Carpas, spettacoli di tende erano popolari a partire dal 1911, dove i cittadini delle classi inferiori avrebbero eseguito umorismo picaresco e spettacoli teatrali, quindi ovviamente. Poi arriva la rivoluzione messicana, dall'11 al 17 abbiamo questa popolarità, no? La popolarità che il cinema aveva sperimentato all'inizio del XX secolo continua a crescere fino al 1911, furono costruite 14 nuove sale cinematografiche. Durante questo periodo furono padroneggiate le tecniche documentaristiche, come è evidente nella produzione dei fratelli Alva, che ovviamente intitolarono Revolution Orzoquesta, sicuramente l'ho pronunciata male, quindi mi scuso. Il film è stato girato nei campi delle forze ribelli e federali durante la battaglia tra il generale Victoriano Huerta e il leader ribelle Pascuaco Orzoco. Quindi praticamente questi qua fecero questo film che appunto riprendeva delle scene di guerra tra i ribelli e le forze militari, ecco, diciamo. Ovviamente la scienza del cinema si era fermata a causa della mancanza di distributori e delle difficoltà di realizzare nuovo materiale. Questo in aggiunta ai pericoli che l'infiammabilità della pellicola ha portato alla chiusura di molti Carpas. Quindi un po' per la guerra, un po' per il fatto che le pellicole erano molto infiammabili, questi Carpas chiusero comunque. E l'industria, giustamente anche da un punto di vista, l'industria cinematografica era ridotta a piccole compagnie, per ovvi motivi. Nonostante il relativo progresso del cinema in questo periodo, l'ideologia moralistica e paternalista del presidente Madero portò la sua campagna per salvare le classi inferiori dall'immortalità attraverso la censura. Alla fine, ovviamente, arrivò tutta la censura. E nel 13 fino a luglio del 14 il cinema messicano subì cambiamenti significativi in questo periodo, come l'ulteriore istituzione della censura e un passaggio dai film documentari ai film di intrattenimento. eccolo là. Quindi, per quanto riguarda la censura, il governo Huerta impose un decreto morale e politico di censura approssimatamente nel giugno del 1913. Questo decreto è stato imposto pochi giorni dopo che i soldati hanno sparato allo schermo durante la visione di un film. Bello, bello proprio. Il decreto stabiliva che i film che mostravano quanto segue erano proibiti, visto che rappresentano crimini, se non includono la punizione dei colpevoli, opinioni che direttamente o indirettamente insultano l'autorità o una persona, provocano un crimine o reato, in qualsiasi modo disturbano l'ordine pubblico. Quindi se c'era un film dove vedevi che i ribelli avevano fatto un casino e non venivano puniti, eccolo là che arriva la censura. Come risultato delle limitazioni imposte ai contenuti cinematografici, ovviamente anche delle varie radicalizzazioni delle parti coinvolte, non è che trovarono proprio un'opinione pubblica abbastanza favorevole a sta cosa, eh? E poi dopo, nel post rivoluzionario, arriva molto dopo il primo film sonoro, quindi arrivano i film sonori intorno agli anni 30, come abbiamo già detto, perché anche durante gli anni 20 c'erano pochissimi film in realtà, ed era ancora molto instabile il clima, perché era ancora post rivoluzione, quindi ancora la situazione non era proprio delle migliori. Ovviamente poi arrivano i film di Hollywood, arrivano, ovviamente, anche se però alcuni attori importanti messicani apparirono in molti film di Hollywood che però parlavano in lingua spagnola, per ovvi motivi. Negli anni 30 tornò la pace e un certo grado di stabilità politica, quindi ci è voluto tantissimo. Per questa cosa l'industria cinematografica decolò in Messico e furono realizzati diversi film che ancora sperimentavano il nuovo mezzo, che era appunto quello sonoro. Il tentativo di Hollywood di creare il film in lingua spagnola per America Latina è fallito principalmente a causa della combinazione di attori ispanici e di diverse etnie che esibivano vari accenti sconosciuti al popolo messicano. Giustamente, perché non è che se in Messico e metti uno che parla, ne so, in qualche altra lingua lo capisco, cioè è più facile che non lo capisco. Nel 31 fu realizzato il primo film parlativo, quindi parlato in messicano, nel 1931, che è un adattamento del romanzo Babbo Natale di Federico Gamboa, ovviamente. Quindi da là in poi, nel 36 nasce l'età dell'oro messicana, che dura una ventina di anni, fino agli anni 50, 56. In questo periodo dominò chiaramente il mercato in America Latina per la maggior parte degli anni 40. Ovviamente la guerra ha fatto quello che ha fatto, e senza la concorrenza dell'industria degli Stati Uniti domina il Sud America. Proprio le produzioni cinematografiche durante la seconda guerra mondiale triplicò addirittura. Il fatto che Argentina e Spagna avessero dei governi fascisti ha reso l'industria cinematografica messicana il più grande produttore mondiale di film in lingua spagnola degli anni 40. Sebbene il governo messicano fosse reazionario, incoraggiò la produzione di film che avrebbero aiutato ad articolare una vera identità messicana, in contrasto con la visione spesso vista nei film di Hollywood. E negli anni 50 il governo divenne più coinvolto nella produzione della distribuzione di film. Ovviamente poi ha iniziato a calare, comunque, perché poi ha iniziato a essere anche ripetitivi, anche se erano commedie, drammi convenzionali, eccetera. Questo ci porta ovviamente un altro periodo, che 60 e 80. Durante gli anni 60 e 70 molti film horror ed azione sono stati prodotti col wrestler professionista El Santo. Quindi questo El Santo ha iniziato a produrre vari film, tra cui horror. Luis Buñuel pubblicò i suoi ultimi film messicani, Simon del Desierto e El Angel Exterminator. Dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 fiorì il lavoro di importanti giovani registi messicani, quindi ci fu una nuova leva, e questo fu ottimo. E poi nasce ovviamente il nuovo cinema messicano, che all'inizio ha sofferto, tra gli anni 60 e 70 ha sofferto e poi si è ripreso. Si è ripreso anche perché la sponsorizzazione governativa è tornata molto in maniera anche prepotentemente a supportare il cinema. Poi vediamo, andiamo avanti. E appunto abbiamo visto prima di come i film hanno vinto parecchi premi. E questo ci porta un po' più nel settore, nell'età dell'oro del cinema messicano. Cosa, che generi facevano in questo periodo d'oro? Ma in realtà qua prima c'era scritto tra il 36 e il 56, qua invece lo metto tra il 30 e il 69, diciamo. Diciamo che uno, come abbiamo detto, alcuni generi, tra cui anche la commedia, c'erano molti film comici dell'epoca, poi il musical e i film musical che io mai, mai ho sopportato nella mia vita, e questo genere ovviamente è stato influenzato dalla musica popolare messicana, ovviamente. E poi i film noir, il genere noir popolare a Hollywood negli anni 30 e 40, è stato rappresentato da questo attore Juan Orol, che è ispirato dal popolare film gangster e da figure come Humphrey Bogart, eccetera. Questo horror ha creato un universo cinematografico e uno stile particolare mescolando elementi del classico noir come folklore messicano, ambienti urbani, cabaret e musica tropicale. Si citano i film Gangster vs. Cowboy, che non so, forse non è neanche mai arrivato qua addirittura, e quindi riuscì a mischiare questo genere noir, che è un po' diverso da quello hollywoodiano perché lì non è che c'era il folklore, e riuscì a mischiare questo horror, il noir hollywoodiano, con elementi del folklore messicano, quindi come abbiamo visto, ambienti urbani, musica, eccetera, eccetera. Poi abbiamo anche il film horror. I film horror, anche se 60, gli anni 60 sono considerati età dell'oro, dell'orrore, della fantascienza nel cinema messicano, durante l'età dell'oro sono state trovate alcune opere notevoli. Questo regista, si chiamava Chano Urueta, era un regista prolifico che ha iniziato nell'era del muto, però poi dopo si è specializzato anche in film sonori e con approcci sovrannaturali come Il segno della morte del 1939. Tuttavia, i suoi più grandi contributi arrivano con The Amazing Beast del 1952, film che per primo ha introdotto i lottatori nel genere. Altre opere sono La Bruia, Ladron de Cadaveres, che penso che sia Rally di Cadaveri, e queste sono le perle di questo cinema horror, di questo film horror, genere horror, nel cinema d'oro. Ovviamente ci fu anche il declino, come abbiamo visto prima. Le prime trasmissioni messicane iniziarono negli anni 50, quindi, come abbiamo già detto, c'è questa concorrenza TV e col cinema. Nel 1956 le antenne TV erano comuni nelle case messicane e i nuovi media crebbero talmente rapidamente nel paese e anche fuori dalla capitale. Nonostante le prime immagini televisive in bianco e nero non avessero la chiarezza e la nitidezza dei film cinematografici, i registi sentirono immediatamente una forte concorrenza da parte di questi nuovi media, non solo in Messico ma in tutto il mondo. Il concorso ha costretto l'industria cinematografica a cercare nuovi modi per mostrare l'arte e nel trattare i soggetti e i generi. Le innovazioni tecniche provenivano da Hollywood: schermi ampi, cinema tridimensionale, miglioramento del colore e suono stereo sono alcune delle innovazioni introdotte dal cinema americano durante i primi anni 50. All'epoca, l'alto costo di queste tecnologie rendeva difficile per il Messico competere, pertanto per alcuni anni non è stato in grado di produrre film che incorporassero queste innovazioni. Quindi a causa di queste spese, a causa di queste tecnologie che avevano un altissimo costo, era difficile, perlomeno nei primi periodi, inserirli nei film messicani perché costavano troppo. Una delle nazioni in cui il cinema messicano era più popolare era la Jugoslavia, dove gran parte degli anni 50 i film messicani comprendevano la maggior parte dei film proiettati. In fin degli anni 50, Una Dia de Vida, che debuttò nel 52 in Jugoslavia, fu uno dei film più popolari del decennio di quella nazione. La popolarità dei film messicani portò alla cosiddetta Mania U-Max, che ora andiamo a vedere cos'è. Era uno stile di musica popolare nella Repubblica Jugoslava che incorporava gli elementi della musica messicana. Lo stile era per di più popolare negli anni 50 e 60, poiché la musica e le mode messicane erano molto imitate in Jugoslavia. Il mondo slavo stava cambiando, così come il modo in cui il film veniva prodotto in altri paesi. L'eliminazione della censura negli Stati Uniti ha permesso un trattamento più audace e realistico di molti argomenti. In Francia, una nuova, giovane generazione di cineasti, istituiti nella critica cinematografica, ha iniziato il movimento New Wave. In Italia, il neorealismo aveva rivendicato le carriere di diversi registi. Il film svedesco Ingrid Bergman ha fatto la sua comparsa. Dato film pazzeschi, apro parentesi, mentre in Giappone è apparso Akira Kurosawa, di cui ho già parlato in altri podcast. Nel frattempo il cinema messicano era bloccato dalla burocrazia e dalla difficoltà col sindacato. La produzione cinematografica era ora concentrata in poche mani e la possibilità di vedere emergere nuovi registi era molto difficile a causa delle richieste dei registi da parte del sindacato dei lavoratori della produzione cinematografica. Tre dei più importanti studi cinematografici scomparvero tra il 57 e il 58. Sempre nel 58 l'Accademia Messicana delle Arti e delle Scienze Cinematografiche decise di interrompere la cerimonia del premio Ariel che riconosceva le migliori produzioni del cinema locale. Ariel è stato istituito nel 1946 e ha sottolineato lo stato fiorente del settore. Però questo portò ovviamente al declino, perché poi abbiamo visto. Allora, ci siamo fatti questo bel viaggio e santo leggenda della Lucia, sì. Detto quello, io spero che vi sia piaciuto ancora una volta questo podcast. Io vi do appuntamento sempre alla prossima puntata, sempre col cinema. Grazie mille a chi ascolterà l'episodio. Ciao!